Ciao a tutti, benvenuti di nuovo al podcast di AWS in italiano. Io sono sempre Alex. Quello di oggi però è un episodio abbastanza strano, abbastanza speciale. Vorrei utilizzare questo episodio per guardare un attimo indietro e rivedere tutti gli annunci di Amazon Web Services nella prima metà del 2020, fino ad oggi. In realtà è impossibile, non riusciremo mai a vederli proprio tutti, dato che la quantità di aggiornamenti, miglioramenti, integrazioni, espansioni, nuove region è davvero incredibile, parliamo di più di 800 novità nei primi 6 mesi dell'anno. Quindi volevo provare a concentrarmi sulle novità principali, come i nuovi servizi, i rilasci delle funzionalità un po' più interessanti. Navigando con calma la pagina degli annunci di quest'anno, che poi magari vi giro e aggiungo alla descrizione, sono riuscito a preparare un estratto delle 50 novità, che secondo me sono un po' le più interessanti. Ci sarà un po' di tutto, ma spero che vi possa comunque essere utile per identificare magari 4, 5, 6 cose interessanti che possiate esplorare nei prossimi giorni. Per rendere la lista ancora più facile da digerire, ho provato a organizzarla in categorie come storage, networking, compute, database, intelligenza artificiale, eccetera, eccetera, dato che ho pensato che darvele in ordine cronologico aveva poco senso. Quindi iniziamo dallo storage. Nello storage ho Amazon EFS o Elastic File System. Un paio di novità su EFS. Intanto sono stati annunciati gli access point, appunto per semplificare l'accesso a file system condivisi grazie a un'integrazione nativa con i permessi di IAM. Sono molto simili agli access point di S3, anche questi annunciati pochi mesi fa. Funzionalità che secondo me ha permesso le prossime due, cioè il supporto per code build, quindi potete collegare uno o più file system per ogni progetto di code build, penso sia utile soprattutto per fornire o condividere file tra le varie esecuzioni delle vostre build su code build, e anche il supporto di EFS per Lambda, quindi potete collegare un file system di rete alle vostre funzioni Lambda, che quindi possono leggere quei file come se fosse proprio storage locale. Passiamo a una categoria diversa, networking o computazione at the edge. Qui abbiamo un paio di cose interessanti. Intanto è stato annunciato il supporto Bring Your Own IP, cioè porta dentro il tuo IP, per due servizi, per Amazon SES, quindi Simple Email Service, quindi vi permette di inviare delle email tramite un range di indirizzi IP pubblici che sono già di vostra proprietà, quindi pensate può essere utile per mantenere alta la reputazione delle vostre email, non finire nella cartella dello spam, per intenderci in due parole, ma anche Bring Your Own IP per AWS Global Accelerator, quindi potete usare i vostri indirizzi pubblici, /24, all'edge della rete AWS, per esempio per situazioni in cui, non so, un indirizzo IP specifico è stato arcodato nel client e quindi avete bisogno di mantenerlo magari durante una migrazione. E Bring Your Own IP anche per la VPC, quindi Virtual Private Cloud, in questo caso parliamo di IP versione 6, quindi potete usare ora i vostri indirizzi IP versione 6 sia per usarli all'esterno che per usarli all'interno, magari verso reti on-premises tramite Direct Connect. Altra novità interessante nel mondo edge networking, AWS Snow Cone, quindi neve cono, Snow Cone. È un dispositivo portabile pensato proprio per l'edge computing, ha una capacità di calcolo, ha capacità di archiviazione, in pratica è un nuovo membro della famiglia insieme a Snowball e Snowmobile, se li conoscete già. Però è molto più piccolo e molto più leggero, parliamo di circa 2 kg per 8 terabyte di storage rispetto ai 22 kg e 42 terabyte per Snowball e rispetto ai 100 petabyte di Snowmobile, che però è un camion lungo 13 metri, quindi insomma nella famiglia ora abbiamo il camion lungo 13 metri, Snowball che pesa 22 kg e vi dà 42 terabyte, e Snow Cone che è molto più piccolo, molto più portabile, ci sta in tasca praticamente, circa 2 kg per 8 terabyte. Passiamo al mondo compute, quindi tutto ciò che è computazione. Un paio di annunci carini che riguardano Elastic Beanstalk, se è un servizio che conoscete per deployare applicazioni full stack. Intanto la roadmap è stata resa pubblica su GitHub, quindi se vi interessa sapere o vi interessa dare il vostro contributo alla roadmap, quindi per mettere più uno qua e là su funzionalità che vi servono, potete farlo su GitHub. E un'altra cosa interessante che è stata resa open source è la CLI, è stata resa open source un repository scritto in Python, potete andare a vedere come funziona, vi aiuta a gestire i vari workflow e le varie risorse di Elastic Beanstalk. Passiamo invece al mondo container con Kubernetes. Allora, intanto a gennaio era stato annunciato una riduzione del 50% del prezzo del control plane, quindi poco meno adesso di 9 centesimi di euro all'ora per il control plane. Nel frattempo è stato annunciato anche il supporto di EKS per la versione 1.15 e 1.16 di Kubernetes, e nel frattempo è diventato generally available un servizio che si chiama AWS App Mesh, sempre per Kubernetes, che vi aiuta a implementare una service mesh, quindi per semplificare la comunicazione tra i vari servizi, tra i vari pod di Kubernetes. Ultimo annuncio relativo a Kubernetes, il CDK per Kubernetes, è stato rinominato CDKates, quindi CDK ma con 8S, lo trovate su cdk8s.io, al momento è in versione alfa, vi può aiutare per definire componenti per il vostro cluster di Kubernetes, utilizzando però un linguaggio di programmazione ad alto livello come TypeScript, Java, Python, eccetera, anziché dei template statici YAML. Andiamo avanti, abbiamo i Saving Plans che ora includono anche Lambda. I Saving Plans sono un modello di pricing nuovo, annunciato qualche mese fa, che vi permettono di risparmiare su risorse computazionali. Che però includono ora sia EC2 che ECS e EKS, quindi istanze container, e ora addirittura Lambda, quindi voi potete fare una sorta di preacquisto di capacità computazionale per 1, 2, 3 anni e quindi andate ad avere un grosso sconto su questa capacità computazionale. Ultimo annuncio nella parte compute è un servizio che si chiama GameLift, che magari conoscete già per tutto il mondo gaming, che ha aggiunto una cosa molto carina che si chiama Fleet IQ, quindi una sorta di una flotta intelligente. È in una fase di preview pubblica al momento e se avete uno use case legato al mondo del gaming, in pratica vi permette di fare l'hosting della parte proprio di game server sulle istanze spot. Ma allo stesso tempo minimizzando il rischio che queste istanze spot vengano interrotte e che quindi che voi dobbiate interrompere la sessione di gioco. Immaginate dei giochi in tempo reale, multigiocatori. E quindi insomma riuscite a sfruttare dei prezzi molto più bassi delle istanze spot, ma comunque riuscite ad automatizzare l'allocazione sulle varie region, sui vari tipi di istanze, quindi ridurre i costi. Passiamo al mondo dei database o comunque dei dati. C'è un servizio nuovo molto carino che si chiama Amazon AppFlow. È già generally available da qualche mese, vi permette di semplificare e automatizzare i flussi di dati tra varie applicazioni SaaS, come per esempio Salesforce, Marketo, Slack, da e verso servizi cloud dentro AWS come S3, Redshift per esempio. Potete farlo sia su richiesta, quindi cliccando un bottone o chiamando un API, ma anche in risposta a eventi o in modo schedulato, quindi in modo periodico. Passiamo a RDS, il servizio di database gestiti relazionali. Due feature molto carine, o meglio, una feature nuova e una feature molto attesa. La feature nuova è la possibilità di esportare uno snapshot del vostro database su RDS verso S3 in formato parquet, quindi in formato colonnare, che è 2 volte più veloce da esportare e richiede fino a 6 volte in meno di spazio su S3. Quindi è interessante sia per fare uno snapshot e, come dire, spendere meno per farlo, ma soprattutto, dato che è su S3 e già in formato colonnare, è molto utile per fare query di analitiche sui vostri dati di produzione, ma senza farle direttamente sul database di produzione. Ed essendo lo stesso schema, potete usare tranquillamente Athena o Amazon EMR per fare le query su questi dati. Altra feature che era stata molto attesa era Aurora Multimaster. Quindi questa era stata preannunciata, oggi è finalmente disponibile per la parte MySQL di Aurora. Diciamo che già potevate avere fino a 15 read replica, quindi nel vostro database Aurora, se volevate scalare le richieste, potevate farlo fino a 15 read replica. Oggi è possibile configurare queste repliche anche per accettare le scritture, quindi non sono più read replica, sono effettivamente un database, un cluster multi-master, ideale per applicazioni che hanno un altissimo throughput di scritture, e magari su region o su availability sono diverse, e quindi avete anche dei requisiti alti in termini di disponibilità e di affidabilità. Passiamo al Redshift, quindi mondo un po' più vicino alle analitiche, a reportistica. Tre o quattro cose molto carine. Intanto è stato introdotto il billing al secondo, quindi non lo pagate più all'ora o al minuto, lo pagate al secondo. Questo è disponibile da febbraio sia sui nuovi cluster che create, ma anche sui cluster esistenti. Quindi se non ve ne siete accorti, chiaramente un cluster che gira 24 ore al giorno pagate uguale. Ma insieme alle due funzionalità che adesso vi racconto, questa è interessante perché un'altra funzionalità è che potete mettere in pausa il vostro cluster e poi farlo ripartire. Ovviamente mi riferisco alla parte di computazione, quindi non è che perdete i dati se lo mettete in pausa, potete mettere in pausa tutto il cluster se per 8, 9, 10, 12 ore al giorno non vi serve fare query, lo mettete in pausa e lo fate ripartire il giorno dopo. Altra cosa carina, supporto per le policy di sicurezza a livello di singola colonna, di singolo campo. Quindi potete migliorare gli accessi granulari usando IAM, Identity and Access Management, un altro servizio di sicurezza, non solo tabella per tabella, ma addirittura sui singoli campi, sulle singole colonne della tabella. Ultima cosa relativa a Redshift, carino il supporto per le materialized view. Quindi sono delle sorte di tabelle precomputate in modo incrementale, in modo efficiente, appunto per migliorare le performance delle query che vi serve eseguire di frequente. Pensate a, non so, dovete costruire una dashboard o dovete fare reportistica, dovete fare ETL giornaliero o settimanale. Con le Materialized View su Redshift questa cosa si semplifica di molto e migliora le performance. Passiamo ad Amazon DynamoDB. Quindi database NoSQL proprietario. Tre cose interessanti. È stato reso generally available il NoSQL Workbench che vi aiuta tantissimo a progettare il vostro modello dei dati su Dynamo, a testare le query, addirittura a generare il codice. Quindi se non l'avete ancora provato, dategli un'occhiata, ora è disponibile, generally available. Un altro paio di cose è stato reso disponibile una funzionalità che c'era già, che sono le DynamoDB Global Tables, ma ora è facile utilizzarlo anche su tabelle che esistono già. Inizialmente potevate attivarlo solo su tabelle vuote, ora invece è possibile convertire anche tabelle già esistenti, già in produzione, quindi DynamoDB si occuperà in automatico di andare a fare la replicazione dei dati su altre region, per la Global Table che avete abilitato. Altra feature carina di Dynamo nuova, vi permette di fare il restore di un backup su un'altra region, in un'altra tabella. Quindi voi avete fatto il backup di una tabella, potete dire me la ricrei in un'altra region, in un'altra tabella di Dynamo. Questo è molto utile, immaginate per scenari di disaster recovery, siete in multi-region, o anche più semplicemente per configurare un account di test, un account di staging con dei dati freschi di produzione. Quindi fai partire un backup e poi lo riabiliti, lo ricrei da un'altra parte, addirittura in un'altra region o in un'altra tabella. Ok, passiamo a un altro servizio, magari lo conoscete già, si chiama Amazon Elastic Cache, in particolare la versione per Redis, che è un engine in memory. È stato annunciato il Global Data Store. In pratica parliamo di una replicazione cross-region dei dati che voi archiviate su Redis. Anche questo è molto molto utile per ridurre la latenza di applicazioni che sono attive su più di una regione AWS. Quindi se la utilizzate come cache potete in automatico andare a replicare i dati su altre region o anche qui per scenari di disaster recovery. Altro servizio che era stato annunciato qualche mese fa ed era in preview, Amazon Key Spaces per Apache Cassandra. Quindi Cassandra, database NoSQL, open source. Amazon Key Spaces è la versione gestita di questo database open source, era stato preannunciato al reInvent circa 6-7 mesi fa e ora è generally available, potete utilizzarlo sul vostro account. Altra funzionalità preannunciata al reInvent per Elasticsearch, Elasticsearch Ultra Warm. In pratica è un layer di storage specializzato per Elasticsearch che vi permette di risparmiare fino al 90% sui costi di storage. Anche questo l'avevamo preannunciato, ora è generally available per tutti. Infine, due funzionalità carine per altri due database relativi al mondo dello streaming, quindi Quantum Ledger Database, QLDB, vi permette di mandare in tempo reale, come dire, sotto forma di stream, i dati che entrano nel servizio, che è una sorta di database immutabile, verso Kinesis Data Streams. Quindi vi permette poi di integrare gli eventi con altri servizi, di processarli con AWS Lambda, di fare un po' quello che vi pare in modo event-driven, quindi orientato agli eventi. Stessa cosa, abbastanza simile per Neptune. Neptune, che è il database a grafi, era già disponibile nella modalità lab, quindi come dire in preview, gli stream di Neptune. Ora sono disponibili per tutti, meccanismo molto simile, ma sotto forma di interfaccia REST. Quindi in pratica lo stream non è basato sui vari shard che avete dentro, avete una sorta di change log di tutti gli eventi che sono successi e tramite interfaccia REST potete tirar fuori questo changelog e poi processarli come vi pare. Avete la garanzia che sono in ordine, eventualmente potete integrarlo con Lambda o con altri servizi di computazione. Cambiamo categoria, passiamo al mondo della gestione, dell'infrastructure as code, del monitoring, della sicurezza, del DevOps, insomma tutto ciò che riguarda operations. È stato annunciato una cosa molto carina per CloudFormation, cioè è possibile ora automatizzare il deploy di template CloudFormation su più account e su più region in modo centralizzato attraverso AWS Organizations. Quindi questo vi permette di gestire in un modo un po' più semplice sistemi che utilizzano account multipli. Tanti clienti hanno anche 10, 15, 20, 50 account e fa molto comodo riuscire ad automatizzare il provisioning tramite gli stack set di CloudFormation. Altra novità, state annunciati le cost categories, quindi le categorie di costo, sono già generally available. In pratica è un modo più strutturato per mappare i costi di un account a dei concetti o delle strutture aziendali. Immaginate uno specifico team, un progetto, un'applicazione o un centro di costo che ha senso per voi internamente nell'azienda, quindi vi permette, come dire, in modo un po' più strutturato di mappare i costi del vostro account a questo tipo di strutture interne. Altra novità, questo invece è un servizio che è diventato generally available, si chiama AWS Chatbot, forse l'avevate già sentito, forse avete provato la preview. In pratica è un agente interattivo che si collega al mondo ChatOps, cioè è una sorta di agente che si integra con servizi di messaggistica come Slack o Chime e vi permette di ricevere allarmi, in generale di interagire con le risorse cloud via chat. Quindi per monitorare, per aggiornare, per manutenere, per verificare cosa sta succedendo. Ora è generally available. Altro servizio che è diventato generally available è Amazon CloudWatch Synthetics. Questo per me è sottovalutato come servizio, è molto carino, vi permette di monitorare degli endpoint HTTP o anche dei siti web in modo continuativo per fare alarming, per fare, come dire, monitoraggio per avere allarmi nel caso in cui qualcosa non funzioni. Era già stato preannunciato al reInvent, ora è diventato generally available. Altro servizio nuovo invece, questo è stata una bella sorpresa, si chiama AWS Code Artifact. In pratica è un servizio gestito per archiviare e pubblicare pacchetti software, dipendenze, tutto ciò che è compatibile con NPM, Yarn, Maven, Pip, tutti questi sistemi di gestione dipendenze. È bello perché è integrato con IAM, IAM, con Identity and Access Management, per avere permessi granulari e anche con CloudTrail per riuscire a tracciare quali applicazioni stanno utilizzando quali moduli, quali pacchetti. Quindi è una sorta di, se usate JavaScript, una sorta di NPM gestito per avere più controllo sulle vostre dipendenze. E lo stesso se usate Maven con Java, Pip con Python, eccetera, eccetera. Altro servizio che invece è diventato generally available ed era stato preannunciato al reInvent è Amazon Detective. Questo è un servizio gestito sempre che vi permette di investigare, analizzare e identificare potenziali problemi di sicurezza o attività sospette nei vostri account. Quindi se vi occupate di sicurezza in azienda, se vi occupate di gestire eventi alle 3 del mattino e capire cosa è successo, Amazon Detective ora è GA, Generally Available, e vi può aiutare in questo task. Ultimo set di novità in questa categoria riguardano Code Build. Due cose interessanti, ora si integra nativamente con Step Functions, quindi Step Functions vi permette di orchestrare workflow anche complessi a piacere e diciamo che ora Code Build può essere uno degli step della vostra macchina a stati e quindi vi permette di orchestrare o monitorare processi di build più complessi, più sofisticati, utilizzando, come dire, tutta la potenza di Step Functions in modo sincrono anche, quindi non dovete fare polling, non dovete incasinarvi ad aspettare o, come dire, andare in loop finché il task non è finito. Altra cosa interessante per Code Build, Code Build Test Reporting. Questa è una nuova funzionalità, già generally available. In pratica è un'integrazione molto carina con l'interfaccia grafica di Code Build per i risultati delle vostre test suite. E quindi anche tutto ciò che riguarda la reportistica nel tempo delle varie metriche dei vostri test, la coverage, tutte queste cose. Quindi con un colpo d'occhio riuscite ad averlo come parte della vostra build di Code Build. Ok, cambiamo categoria, andiamo sul mondo dell'intelligenza artificiale. Qui ci sono diverse cose interessanti. La prima, Transcribe. Esiste già un servizio che trascrive l'audio in testo. Ha aggiunto la funzionalità di fare redazione automatica di contenuto, quindi potete in modo automatico redare informazioni personali e quindi rimuovere informazioni personali nelle trascrizioni, quindi da audio a testo. Altro servizio che è diventato generally available invece è Amazon Augmented AI. In pratica è un servizio che vi aiuta a semplificare il tagging fatto da esseri umani su dati di produzione per poi poterli reinserire nel vostro processo di training, quindi riuscire a migliorare la vostra qualità dei vostri modelli di machine learning. Anche questo era stato preannunciato al reInvent e ora è già generally available. Un'ultima novità nel mondo dell'intelligenza artificiale riguarda Deep Composer, che nel frattempo è diventato generally available anche lui. È un servizio che vi aiuta a esplorare, diciamo così, il mondo delle reti neurali generative, quindi vi permette a capire un attimo come poter generare melodie e armonie tramite l'intelligenza artificiale. Ovviamente non è per far diventare tutti dei DJ intelligenti con l'intelligenza artificiale, ma è per appunto esplorare il mondo delle reti neurali generative. Altra cosa annunciata da Deep Composer è una sorta di gioco mensile che hanno chiamato Chart Busters, Deep Composer Chart Busters, che è una specie di gioco che ogni mese pubblicherà una sfida per chiunque vorrà partecipare e dovrà generare una sorta di musica utilizzando Deep Composer, utilizzando i modelli generativi che Deep Composer mette a disposizione. E è molto carino perché i 20 vincitori tutti i mesi, i primi 20, verranno premiati in base poi alle interazioni che questa musica genererà su SoundCloud. Quindi è una cosa un po' social, un po' che riguarda l'intelligenza artificiale, un po' che vi permette di giocare con una tecnologia nuova. Passiamo al mondo del multimedia. È stato annunciato Elemental Link, che è un dispositivo molto carino che vi permette di pubblicare sorgenti video in diretta, come per esempio una telecamera, passando attraverso AWS Elemental Media Live, che è un altro servizio del mondo media. Questo dispositivo costa circa 995 dollari, è pensato per semplificare il setup di tutto quell'equipaggiamento che vi serve per fare streaming video professionale, soprattutto in contesti mobili, quindi è un dispositivo molto piccolo, molto semplice, ha già tutto l'hardware che vi serve, si connette in automatico al cloud AWS e va a gestire lo stream. Altra novità nel mondo media relativo a Chime, un paio di cose, intanto è stato esteso in automatico la dimensione dei meeting di Chime fino a 250 partecipanti. C'è anche poi una modalità evento per avere un po' più di controllo su chi può parlare, chi può presentare. In una modalità evento di solito avete uno o due speaker che parlano e gli altri che ascoltano. Altra funzionalità, questa invece è un po' più legata non tanto a Chime come prodotto, ma a Chime come servizio, come API, come servizio che vi permette di integrare funzionalità relative alle chiamate nei vostri prodotti. Si chiama Chime Proxy Phone Sessions. In pratica Chime vi fornisce un numero di telefono un po' magico, abilitato sia per l'audio che per il testo, per permettere a due persone di comunicare fino a 12 ore, ma senza rivelare i propri numeri di telefono. Questo può essere utile in tanti contesti di business in cui vi è necessario mettere in contatto due persone, ma che non vogliono necessariamente condividere i propri numeri di telefono. Potete farlo con un paio di chiamate API utilizzando le API di Chime. Ho un'ultima categoria in cui non sapevo dove mettere questi servizi, diciamo così, quindi ho altre 3 o 4 novità per voi. La prima riguarda la Amazon's Builders Library. È una sorta di catalogo di articoli, sono circa 15, sono molto molto tecnici, molto molto approfonditi e secondo me molto molto interessanti. Ve li cito perché ora sono disponibili anche in italiano. Ci sono temi super tecnici come lo shuffle sharding, la gestione delle code distribuite, la gestione dei timeout, dei retry nel codice, insomma vanno molto in profondità su come Amazon stessa implementa questo tipo di logiche distribuite in produzione per, appunto, per implementare servizi di AWS. Quindi ve li raccomando, ve li consiglio, date una letta, si può imparare tantissimo. Altra cosa, Hypothesis. Questo è particolare, se siete nel mondo Java, magari lo riuscirete ad apprezzare di più, è un benchmark open source per il garbage collector di Java, quindi progettato per aiutare gli sviluppatori Java a identificare potenziali problemi nel loro codice legati appunto alla pulizia degli oggetti in memoria. Quindi, Hypothesis, date un'occhiata se avete questo tipo di problemi con il vostro codice Java. Device Farm. Chi conosce Device Farm è un servizio tipicamente utilizzato per il testing di dispositivi mobile, ma ora è disponibile anche il desktop browser testing, quindi in pratica vi permette di testare anche applicazioni web su browser diversi utilizzando Selenium. Quindi date un'occhiata, servizio molto potente, secondo me anche questo un po' sottovalutato. Penultimo annuncio. Pinpoint. Pinpoint vi permette di gestire mail, campagne mail, automazione di questo tipo. Ora si integra con Amazon Personalize, che quindi è un recommendation engine personalizzabile con i vostri dati e quindi vi permette di integrare raccomandazioni personalizzate sul singolo utente nei vostri custom template delle email di Pinpoint. Quindi è molto utile per migliorare il rate di lettura e direi in generale per rendere più utili le email automatiche che vengono inviate dai sistemi web, dalle applicazioni, dai portali, eccetera, eccetera. Ultimissimo annuncio, questo si chiama AWS Honey Code, quindi codice miele, miele codice. È un servizio in beta, ma è stato annunciato pochissimi giorni fa. È un servizio per la creazione di applicazioni web e mobile, ma senza scrivere codice, quindi parliamo del mondo no code. In pratica potete costruire interfacce grafiche con semplicissimo drag and drop, potete collegare queste interfacce ai vostri dati che sono archiviati su delle tabelle che in realtà sono molto simili a dei fogli Excel per capirci, e anche potete collegare a queste interfacce grafiche delle azioni per modificare i dati o magari per inviare delle email, per notificare gli utenti, eccetera, eccetera. Quindi un modo gestito per creare applicazioni semplici ma senza davvero scrivere nemmeno una riga di codice. Molto molto potente, secondo me. Bene, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati in fondo a questi 50 annunci più interessanti del 2020. Per ora, tra parentesi, perché comunque sono passati 6 mesi, vediamo cosa arriverà nella seconda metà del 2020. Come al solito vi ringrazio per l'ascolto, fatemi sapere se l'episodio vi è piaciuto o se magari preferite degli approfondimenti un po' più verticali. Mi trovate come al solito su Twitter, su LinkedIn oppure anche sul canale Slack della community italiana di AWS. Sono Alex Casalboni, ci vediamo al prossimo episodio.